Faccio una breve introduzione a quello che sarà l'argomento di questa mattina, quindi il salmo che studieremo stamattina. Nella Bibbia abbiamo 150 salmi, e questa credo che spero che per molti non sia una novità, e non voglio fare troppa accademia. Ricordiamo che i salmi sono divisi in 5 libri, e questi 5 libri hanno una stretta correlazione con i 5 libri del Pentateuco, in termini di contenuto e messaggio che vogliono trasmettere. Sicuramente sapete anche che non tutti i salmi sono stati scritti da Davide. Infatti contiamo 73 salmi di Davide, 12 salmi scritti da Asaf, 12 scritti dai figli di Core, 2 di Salomone, 1 di Eman, 1 di Ethan e uno probabilmente dall'uomo più famoso dell'Antico Testamento, da Mosè in persona. È molto probabile che il Salmo 90 che tratteremo questa mattina sia stato addirittura uno dei primi salmi scritti. Ed è considerato anche uno degli scritti più antichi della Bibbia, insieme al libro di Giobbe. Infatti Mosè lo scrisse proprio nel periodo di tempo che trascorse tra l'esodo, tra la partenza dall'Egitto e l'approssimarsi, l'arrivare alla terra promessa. Tutto il libro quarto dei Salmi si sofferma proprio su questo aspetto, sul rapporto di Israele come popolo, sia nei confronti di Dio, ma anche nei confronti e le relazioni con i popoli circostanti che incontrava. E come lo fa? Lo fa in forma poetica, che è proprio il genere letterario dei Salmi. Crea proprio una connessione, i Salmi, con il contenuto sia dei Numeri che anche del Deuteronomio. Quindi pian piano ci avviciniamo all'analisi del testo che studieremo oggi. Arriveremo passo passo anche a contestualizzare, lo faremo in breve ovviamente, quello che ha portato il suo autore a lasciarci questo bellissimo componimento. È un po' provato a immaginare Mosè, vecchio, stanco, che alla fine dei suoi giorni decide di mettere per iscritto i suoi pensieri, le sue emozioni, di lasciare delle memorie, in quella che è considerata una vera e propria preghiera, una totale devozione rivolta a Dio stesso, è anche una richiesta ovviamente di aiuto. Sapete, Mosè, sicuramente lo sapete, Mosè aveva un rapporto molto speciale e diretto con Dio. Infatti in Esodo 33:11, nella prima parte, si dice così: il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo che parla col proprio amico. Dietro alle parole di Mosè si percepiscono quindi il senso dell'impresa, della fatica nel condurre un popolo che era molto difficile. Dio stesso l'aveva definito un popolo dal collo duro e l'ha fatto per 40 anni. Ma allo stesso tempo, dal testo che leggeremo, emerge forte dai suoi versi la costante mano di Dio all'opera per istruire, condurre il popolo nella terra promessa. Nella sua vita Mosè aveva sperimentato e approfondito la conoscenza di Dio attraverso le circostanze della sua vita. Tutti ci ricordiamo la sua storia. Da neonato, un editto infame di Faraone lo stava per condannare a morte. Ma durante tutto il percorso, fino all'arrivo della terra promessa, Mosè aveva avuto a che fare con tutte le caratteristiche che si possono conoscere di Dio. Quindi aveva ampiamente visto quanto l'Io sono, usava questo nome, fosse giusto, santo e quanto non tollerasse neppure la più minima disobbedienza. E Mosè l'aveva imparato sulla sua pelle. Nessuno era superiore alla legge di Dio. Infatti Mosè, alla fine di questi 40 anni nel deserto, dopo tutte le fatiche, non entrò nella terra promessa. E lo fece perché aveva disobbedito a Dio. Ci ricordiamo l'episodio delle acque di Meriba, dove Dio ha comandato di parlare alla roccia e Mosè, forse arrabbiato, l'aveva percossa. Ci quasi dispiace che Mosè non avesse potuto vivere questa gioia piena, ma ci fa capire allo stesso tempo che con Dio non si scherza. Gli Israeliti avevano disobbedito più volte e questo causò il loro girovagare per 40 anni nel deserto. Dio fu molto perentorio nei loro confronti. Tutta la generazione che aveva peccato di incredulità, adulterio, idolatria, non avrebbe visto la terra promessa. Quindi questo lungo preambolo ci può aiutare a capire meglio che stato d'animo aveva quest'uomo, Mosè, che ha visto Dio all'opera e ora decide di rivolgersi a Dio con questa traccia scritta, con questo poema, questo canto, questo riconoscimento, dove si riflette su chi è Dio e chi è l'uomo. E noi proveremo anche a fare delle considerazioni questa mattina che possono servirci direttamente, perché vogliamo ricordarci che il Dio di Mosè è anche il nostro Dio. Dio non è cambiato. Andiamo a leggere il Salmo. Salmo 90. Preghiera di Mosè, uomo di Dio. Signore, tu sei stato per noi un rifugio d'età in età. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. Tu fai tornare moltare in polvere, dicendo, ritornate, figli degli uomini, perché mille anni sono i tuoi occhi come un giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte. Tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina essa fiorisce e verdeggia, e la sera è falciata e inaridisce. Poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno, tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 o per i più forti a 80, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno col timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti, degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. La grazia del Signore nostro sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Mosè inizia questo salmo con un dato di fatto. Dio è stato un rifugio di età in età. La Nuova Diodati dice: tu sei stato per noi una dimora in tutte le generazioni. Sappiamo che gli scritti di Mosè non comprendono solo questo salmo, comprendono tutto il Pentateuco, ovvero tutta la storia dell'uomo dalla creazione fino all'arrivo nella terra promessa. Pertanto ritengo che queste parole non si riferiscano solamente a quello che Mosè aveva vissuto guidando il popolo dall'Egitto alla terra promessa, ma faccia riferimento un po' a tutta la storia dell'uomo, dalla creazione fino a quel momento. Mosè aveva ricevuto da Dio stesso l'ispirazione per scrivere il Pentateuco, e nel vedere tutte le opere che Dio ha fatto, le promesse adempiute, i prodigi, la protezione, l'ira e la bontà di Dio, lui stesso aveva realizzato che veramente Dio era un Dio grande. Dio era stato un rifugio, una dimora e la protezione per Adamo, Noè, Abramo, Lot, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. E poi lo era stato anche per lui e il suo popolo. Come vi ho detto, Mosè era nato con una condanna a morte, già prima di nascere. Faraone aveva cercato di intralciare il piano di Dio con questa legge infame, con questo editto. Tutti i bambini sarebbero ebrei, sarebbero dovuti... i bambini maschi sarebbero dovuti essere uccisi alla nascita. Eppure Dio non solo ha protetto Mosè salvandolo, ma l'aveva elevato in una posizione unica dalla quale avrebbe portato la salvezza al popolo di Dio che era stato fatto schiavo in Egitto. Ricordiamo come Dio si presentò a Mosè, come lo chiamò anche con una certa insistenza dietro le scuse di Mosè per non andare, e lo portò ad assumersi il ruolo di guida, di messaggero di Dio per Israele, e come attraverso lui non solo gli egiziani, ma anche tutti gli altri popoli che hanno incontrato questo Dio avevano veramente appreso quanto tremendo potesse essere Yahweh. Mentre le piaghe cadevano sull'Egitto, il paese di Goshen, dove abitavano gli israeliti, era intatto, protetto, era un rifugio, una dimora sicura. Dio si era anche posto come fuoco davanti ai carri degli egiziani, mentre il popolo attraversava a piedi il Mar Rosso che era stato diviso per farli passare. Ma aveva liberato il popolo in tantissimi altri modi e maniere dai loro nemici, l'aveva dissetato è sfamato abbondantemente. Il fatto che Mosè esordisca con questo versetto ci dà l'idea di un uomo che davvero era consapevole di quanto Dio potesse essere l'unico rifugio in ogni circostanza. Chi amante della montagna sa dell'utilità dei rifugi. Dove che abbiamo una casa noi in Valseriana c'è un rifugio a 2000 metri che noi frequentiamo spesso perché c'è anche un ristorante e fa dell'ottima polenta con lo stinco, quindi si mangia bene. In realtà l'utilizzo dei rifugi è molto importante. Non so se siete capitati mai in montagna quando c'è il maltempo. Se a Milano fa paura, lì fa il doppio paura. E non avere un posto, un rifugio, durante una tormenta di neve è veramente qualcosa di spaventoso. Si è esposti alla furia della natura. Avere un posto sicuro e stabile, caldo dove ripararsi, dove non rischiare di congelare dal freddo, dove potersi salvare, è davvero un motivo di gioia, di conforto al cuore. Non so se vi è capitato di trovarvi vicino a un porto durante il mare in tempesta, e mi ha fatto sempre specie il fatto che al di là del muro di cinta del porto, del molo, le barche sono lì ormeggiate e si muovono a malapena. Di là ci sono cavalloni e onde che sbattono contro i frangiflutti. E noi siamo consapevoli del fatto che Dio è per noi un rifugio, una dimora sicura? Quante volte nella scrittura si parla di protezione per chi confida in Dio? Tutti i salmi ne parlano ampiamente. Basta inserire le parole rifugio, dimora nella Bibbia e saremo stupiti da quante volte è menzionata. È proprio per lo scopo di dare questo messaggio. Proprio nel Salmo 18, versetto 2, dice: il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Faccio delle domande. Sei un cristiano nato di nuovo? Queste considerazioni dovrebbero confortarti. Dio è un rifugio sicuro nelle lotte che stai affrontando. Non sei solo. Non ti abbandona. Non sei un figlio di Dio? E sei disperato perché la vita ti ha causato solo dolore e sofferenze? E sei tormentato dal peso dei tuoi errori? Allora avvicinati a Dio. Avvicinati con fede a Lui. Perché Lui può diventare il tuo alto rifugio, il tuo salvatore. Implora oggi il suo nome e sperimenta il suo riposo. Magari sei un cristiano, stai vivendo dei momenti difficili, vivi tempesta nella tua vita. Sappi che Gesù durante il suo ministero, durante la sua vita terrena, con un solo ordine ha reso il mare piatto. Come dentro a un porto sicuro di cui parlavamo prima. Magari ti sei illuso che gli obiettivi terreni che hai raggiunto, la tua professione, la tua ricchezza, la tua bella casa, possessero darti più soddisfazione e sicurezza, invece amare Dio prima di ogni altra cosa e il suo regno. Pensavi che questo potesse sostituire il fatto di vivere al riparo delle sue ali? Allora, se è questo che pensi, ti invito a riconsiderare le priorità nella tua vita. Quante volte Dio ci ha soccorsi e abbiamo trovato rifugio pieno in Lui? Ma Dio è il nostro rifugio da cosa? Da chi? Tutti noi avremo sicuramente delle storie da raccontare. Di quante volte Dio è intervenuto nella nostra vita, mettendoci al riparo in svariate circostanze. Ma più di tutto, Dio è la soluzione eterna al mio stato di angoscia e perdizione. Colui che mi protegge, la mia rocca, il mio potente salvatore. Quanto è meraviglioso, quanto ci ama il nostro Signore. Andiamo al versetto 2. Dio, l'io sono. Mi ha sempre affascinato l'espressione l'io sono, il grande io sono, alcune volte, perché mi comunica questa continuità esistenziale di Dio dall'eternità all'eternità, che passa come in una parentesi infinitesimale nella storia, breve storia dell'uomo. Dio è Dio ed è prima della creazione. Infatti il versetto dice: prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. E continuerà ad esserlo, anche quando la creazione non ci sarà più, perché sappiamo bene che la creazione come la conosciamo oggi, che già geme in travaglio, dice la scrittura, non ci sarà più. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Dio non cambia. è stato, è e continua a essere Dio. I monti, le terre emerse, il pianeta Terra, tutto ciò che per noi è una dimensione grandissima, gigantesca, e ci dà un'idea di stabilità, di lunga durata, non è minimamente paragonabile all'eterna esistenza di Dio. Mosè aveva ricevuto da Dio l'ispirazione per scrivere la Genesi. È stato il primo uomo ad avere notizie di come erano andate le cose, di come Dio, questo architetto perfetto, aveva disegnato i paesaggi, creava le stelle, le galassie, davano spazio alle acque del mare e alla terra asciutta, e poi creava le piante, i fiori, i pesci, e infine creò quello che definì molto buono, l'uomo. Io non mi stancherò mai di vedere le meraviglie del creato. Questo versetto mi dice chiaramente che Dio è eterno e noi siamo sue creature, messe nel mondo che lui ha creato per uno scopo preciso: dagli gloria. L'abbiamo detto questa mattina. Quindi Dio e l'uomo hanno due ruoli ben definiti. Andiamo al versetto 3. Tu fai tornare i mortali in polvere dicendo: ritornate figli degli uomini. Mosè continua con i richiami alla Genesi, alla creazione dell'uomo, ribadendo che l'uomo non è nient'altro che polvere. E lo dice ancora con lo scopo di evidenziare quanto davvero l'uomo, alla fine dei conti, sia infinitamente insignificante e fragile rispetto al Dio dell'universo, a l'Io sono creatore. Quanto è arrogante l'uomo? Quanto è arrogante l'uomo che pensa di poter fare Dio, di giocare a fare Dio? Quanti episodi leggiamo nella scrittura che ci parlano di uomini che si sono autoproclamati Dio e poi sono caduti miseriamente? Breve elenco: il faraone stesso si faceva chiamare Dio, Nebuchadnezzar, Erode Agrippa nel Nuovo Testamento, finirono tutti malissimo. Ma anche l'uomo oggi gioca a fare Dio, e lo fa anche pensando di controllare, se potesse, anche le leggi della natura che Dio stesso ha creato. Sarebbe bello approfondire questo argomento dell'uomo moderno, di quanto abbia il desiderio e dentro di sé, insinuato nel suo cuore, lo stesso identico orgoglio che governò le azioni di Adamo nel giardino e prima di lui anche quelle di Satana, nel volersi alzare, innalzare a Dio. Sappiamo tutti che la caduta è stato il risultato più tragico di questa elevazione. L'orgoglio è definito comunemente come un sentimento unilaterale di amore per se stessi, di compiacimento, di autoesaltazione. Esalta l'io invece di Dio e governa l'uomo da sempre. Oggi addirittura è visto come un vanto. C'è gente che è orgogliosa delle proprie azioni, dei propri stati, dei propri diritti, a volte anche prevaricando, anzi sempre prevaricando le leggi che Dio ha stabilito. Anche noi credenti non siamo esenti da questo. Anche noi credenti possiamo essere affetti da orgoglio. Anche come cristiani possiamo cadere nell'autocompiacimento, nella vanagloria, negli obiettivi raggiunti, nel volerne di più, anche all'interno della Chiesa o nel mondo del lavoro. Questo passo dice chiaramente che siamo polvere. Il destino della nostra carne è tornare alla terra dove siamo stati formati, e torneremo per colpa del peccato che è entrato nel mondo a causa proprio dell'orgoglio dell'uomo. Prendo le parole di Paolo che dice: non mi vantirò di nient'altro, di nessun altro che della croce di Cristo. Questa è la nostra identità, questo è l'unico nostro motivo di vanto. Andiamo avanti. Spesso vado in giardino, anche stamattina l'ho fatto, perché d'estate cresce tanta erba insieme a delle piante buone, erbaccia, e mi capita di estirparla, e qualche volta faccio anche fatica. Eppure quella stessa pianta, che sembrava durissima, alla luce del sole e col caldo tra l'altro di questi giorni, entro sera è paglia. Abbiamo anche una pianta grassa a casa, anzi ne abbiamo parecchie, e abbiamo quelle che sembrano un cactus, che una volta l'anno fanno questi fiori bellissimi, e si proprio può vedere che tornando a casa la sera c'è un bocciolo, poi diventa un fiore, una mattina sboccia e la sera è appassito, non c'è più. E versetto 4 e 6 parla proprio di questo: perché mille anni sono ai tuoi occhi come un giorno di ieri che è passato, come un turno di guardia di notte, tu li porti via come in una piena, sono come un sogno, sono come l'erba che verdeggia la mattina. La mattina essa fiorisce e verdeggia, la sera è falciata e inaridisce. Siamo erba che appassisce. Non siamo come quegli alberi secolari che sono citati anche nella Bibbia, come le sequoie, gli olivi, i cedri, che resistono per millenni. E questo paragone dei mille anni non è assolutamente casuale. Ricordiamo che l'uomo all'inizio della storia della Bibbia, della creazione, aveva delle età che potevano raggiungere quasi i mille anni. Proviamo a pensare alla durata della nostra vita rispetto alla durata di questo fiore. Ora, e ci può sembrare grandissima la durata della nostra vita, ora moltiplicate per il numero più grande che conoscete. Ecco, questa è l'idea che Mosè vuole trasmettere quando dice che mille anni agli occhi di Dio sono come un giorno. Salmo 97,5 dice: i monti si sciolgono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Questo è il versetto preferito da Jim Albright, il pastore della ex ICM, e amava parlare di Dio in questo modo. Amava parlare dell'onnipotente, del tremendo, come colui di fronte al quale i monti si sciolgono come cera. Qualche giorno fa abbiamo visto come si possono sciogliere i monti come cera e strappare, sbriciolare letteralmente la vita degli uomini. Davanti a questi fenomeni l'uomo è impotente. Leggevo sul Corriere che la testimonianza di quelli che si sono salvati, istintivamente, probabilmente non erano neanche credenti, si sono messi a pregare. Quindi l'uomo ha la consapevolezza della che solo Dio può controllare le cose che lui stesso ha creato. Dio aveva sconvolto la terra con il diluvio, Mosè l'aveva scritto, aveva spazzato via l'uomo, e questa immagine doveva essere molto forte nella mente di Mosè mentre pregava Dio. Mosè aveva visto anche come le acque del Mar Rosso si erano divise e come poi si erano chiuse al comando di Dio sugli egiziani, uccidendoli. Ripeto, Mosè aveva veramente una visione ampia, profonda di chi era Yahweh. Versetto 7-8: poiché siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno, tu metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto. Mi ha fatto riflettere la preghiera di Giovanni, diceva: Signore, perdonaci i peccati nascosti. In questi versi si vuole rievocare proprio questo: tutte le volte che Dio ha mostrato quanto odiasse il peccato, e l'ha fatto riversando la sua rabbia, la sua ira verso l'uomo, che con molta arroganza pensa di poter imbrogliare Dio. Dio anche è onnisciente, è onnipresente tra l'altro. Dopo la caduta, Adamo ed Eva pensavano di nascondersi nel giardino. Ci fa quasi sorridere questa scena, però veramente pensavano di poter imbrogliare Dio. Anche il popolo di Israele ha pensato di, in pochi giorni, da un'esaltazione per la liberazione dal popolo d'Egitto a un'idolatria più spietata. Forse credeva che Dio fosse troppo impegnato a dettare la legge a Mosè e non riuscisse a vedere cosa stavano facendo giù nell'accampamento. Ricordo un libro che ho letto qualche anno fa, quando ero leader degli adolescenti, che si chiamava Chi sono quando nessuno mi guarda? Mi ha fatto sempre riflettere questa domanda. Anche noi cristiani a volte pensiamo di poter imbrogliare Dio. Ad esempio, quando lo rinneghiamo, quando facciamo il Pietro della situazione, quando coi colleghi mi mimetizzo perfettamente in mezzo a loro, e poi quando dopo qualche anno scoprono che sei un cristiano e si stupiscono del fatto che tu sia cristiano. Questo a volte mi ha fatto male. O quando scado in atteggiamenti addirittura poco cristiani, quando cancello la mia cronologia di internet, quando gonfio la verità, quando faccio maldicenza, oppure quando desidero quello che non ho. Il nostro peccato è sempre manifesto davanti agli occhi di Dio. Leggiamo il Salmo 139, anche se è lungo, è perfettamente aderente a quello che stiamo dicendo questa mattina. Salmo di Davide: Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Dove potrei andarmene? Lontano dal tuo spirito. Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico, certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Probabilmente abbiamo bisogno di ricordarci più spesso che Dio è onnisciente. Sa e vede tutto. Come genitore spesso lo dico a mia figlia. Anche se mamma e papà non ti vedono, Dio ti vede. Peccato che dopo 5 minuti io me lo sono dimenticato. Forse ho peccati nascosti che devo confessare. Probabilmente in certi giorni sono più le cadute delle vittorie. Sono più i peccati delle buone opere. Fratelli, Dio è luce e illumina le tenebre. E questo lo vedo proprio come un chiaro riferimento all'opera di Gesù Cristo, come luce del mondo, l'abbiamo cantato questa mattina, che illumina un mondo affossato nelle tenebre. Questa luce mi ricorda anche la lampada al nostro piede, la luce sul mio sentiero, mi ricorda la parola di Dio, la mancanza di comunione con Dio, la preghiera, la mancanza di preghiera, la mancanza di intercessione al Signore, la mancanza del chiedere perdono ai propri peccati, anche quelli più nascosti e involontari, è qualcosa che Dio non ama. Chiediamo a Gesù di illuminare le nostre vite e renderle il più splendente possibile, che possiamo essere delle lampade messe dove si possono vedere. Andiamo avanti. Versetto 9 a 12 è un unico blocco in cui il versetto 9 e il versetto 12 sono strettamente correlati tra di loro. Tutti i nostri giorni vaniscono per la tua ira, finiamo i nostri anni come un soffio. I giorni dei nostri anni arrivano a 70, per più forti a 80, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa presto e noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno con il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Adesso un sondaggio: quanti hanno usato il versetto 12 per scrivere una lettera di compleanno? Io sempre. È quello più famoso, più gettonato, ma ha un significato veramente molto molto profondo. Quasi tutti sanno che mestiere faccio. Io lavoro con l'informatica e mi piace molto l'informatica, perché non sono mai stato un genio nei calcoli e odio le cose ripetitive, sono anche abbastanza pigro. Adesso vi darò dei numeri, dei dati, e voi mi direte a cosa si riferiscono. 554 mesi, 2412 settimane, 16.890 giorni, 405.355 ore, 24.321.314 minuti, 1.459.000 eccetera eccetera secondi. Cosa sono? Bravissimo Giovanni. Ho scoperto che esiste un sito, un'applicazione tra le miriadi, che si chiama Cronometro della Vita. Se volete poi vi do il... Allora, cercate su Google, così scoprite quanti mesi avete. Appena siamo venuti al mondo, anzi prima di nascere, ci è stato assegnato un cronometro che scandisce ogni singolo millesimo del tempo che passa, ed ogni millesimo che passa non si può tirare indietro, non può essere recuperato. Mi fa riflettere quando facciamo un po' di editing, modifiche all'audio dei sermoni o ai video che sono su YouTube, possiamo fare veramente quello che vogliamo, spostarsi avanti e indietro. Paolo poi è molto bravo, e anche Alessandro Santullo è molto bravo a fare taglia, cuci, incolla. Potremmo anche contraffare, no scherzo, non lo facciamo. Anche perché Dio ci vede, l'abbiamo detto stamattina. Ma la nostra vita non è così. Non possiamo tornare indietro e quanto vorremmo modificare alcuni momenti della nostra vita. Quante volte ci rammarichiamo di aver detto o fatto delle cose. Siamo pentiti, vorremmo tornare indietro ma non possiamo. Quindi vedete, il versetto 9 è strettamente legato al versetto 12. Perché? Noi sprechiamo la nostra vita. E come lo facciamo? Uno, pensiamo di poter vivere per sempre. Siamo giovani, sono bambino, ho ancora tutta la mia adolescenza, ho la gioventù, la giovinezza, poi 40 anni sono i nuovi 30, poi 30 sono i nuovi 20, poi spero che i 20 non siano i nuovi 10, altrimenti abbiamo a che fare con bambini. E impieghiamo tutta la nostra vita per riempirla con cose che appagano il nostro io. Ma la notizia è che non siamo fatti per vivere per sempre. Infatti questo Salmo dice 70, 80 anni, tra l'altro è molto molto simile all'aspettativa di vita che abbiamo oggi. E di questi anni quello che ne abbiamo fatto è stato speso per cosa? Per il nostro orgoglio. Ma ancora una volta, l'abbiamo detto prima, l'autocompiacimento, l'edonismo, il piacere sviscerato di continuare a darsi piacere, a godere delle cose che si fanno. Quindi la ricerca del piacere più estremo, più elevato, è l'obiettivo principale del cuore dell'uomo che è lontano da Dio. E qual è il risultato finale? Salomone, un uomo molto saggio, l'uomo più saggio di sempre, aveva veramente sperimentato tutto la soddisfazione che poteva su tutti i sensi che Dio ha dato all'uomo. E alla fine conclude dicendo che tutto quello che aveva sperimentato era vanità, vanità delle vanità, corre dietro al vento. C'è un bellissimo libro di John Piper che si chiama Non sprecare la tua vita. È proprio questo l'invito che leggo nel versetto 12. Dio ha impostato dei giorni nel cronometro della nostra vita, anzi più che un cronometro è un conto alla rovescia, e il numero lo conosce solo lui. I nostri giorni sono contati, Dio e solo lui sa esattamente quando questi finiranno. Che sensazione hai adesso che c'è un numero che sta andando indietro e sta diventando sempre più piccolo, e lo 0000 potrebbe arrivare oggi, domani, tra un anno, tra 10 anni? Ti spaventa questa cosa? Abbiamo visto quanto è fragile la vita degli uomini. 2 anni fa mio cugino, un omone alto come me ma il doppio di me, faceva addirittura il bodyguard, non ha nessun vizio, nessuna patologia, uscì per andare al lavoro, non rientrò mai, cadde morto su marciapiede, infarto fulminante, inspiegabile. Il suo 00 era arrivato in quel momento. Dio è sovrano sulla vita dell'uomo. La cosa migliore che possiamo fare è non sprecare nemmeno un giorno, anzi nemmeno un'ora, anzi nemmeno un minuto della nostra vita. Direi che una buona lettura dell'Ecclesiaste può farci capire bene quanto sia inutile correre dietro alle ricchezze, alla gloria, ai piaceri, alla fama, all'autocompiacimento. Quanto tempo sprechiamo nelle nostre giornate? Quante volte riempiamo il tempo libero con cose inutili, anzi, quasi sistematicamente le cose che facciamo dispiacciono Dio. Dio non le gradisce. Prendiamoci degli impegni fissi con Dio. Fissiamolo nell'agenda delle nostre giornate. In inglese esiste un acronimo per indicare qualcosa da definire. TBD, to be defined. Facciamolo diventare TBD, tempo benedetto da Dio. Magari saranno 10 minuti, 15 minuti, poi diventeranno un'ora. Decidiamo di passare del tempo sulla scrittura. Facciamone una disciplina. Le discipline non sono sbagliate. Mi piace tanto questa idea di versare il santo sudore. Il santo sudore è questa idea del lavorare, impegnarsi regolarmente per crescere spiritualmente. Se abbiamo bisogno di formazione cristiana, ci sentiamo deboli, sicuramente possiamo frequentare più assiduamente la Chiesa, dove possiamo ricevere il nutrimento principale. Possiamo attingere a tante tipi di formazione, come le scuole, le accademie. Ho imparato mentre sono in auto, prima ascoltavo la radio con tutte le marea di sciocchezze che si possono ascoltare, anche se scegliamo una stazione seria, a cercare un buon sermone, un buon podcast cristiano, affinché possa aiutarmi mentre sto andando nel mondo più pieno. Quando parcheggio l'auto sotto l'ufficio, 2 minuti col Signore. Quando rientro in auto la sera, ringrazio il Signore, chiedo perdono per Lui. Il Signore deve essere la costante della nostra vita, non l'eccezione. Mi ha fatto riflettere molto quando disse il professor Bickey, quando venne qui a fare la conferenza sui puritani, e diceva che i puritani non perdevano neanche un minuto. Se erano dal medico ad aspettare fuori dalla porta, guardavano la porta, pensavano: la porta mi ricorda Cristo. Cristo è la porta stretta, le difficoltà. Imitiamo questi fratelli a ragionare con una mentalità cristocentrica. Il fine del contare bene i propri giorni è acquistare un cuore saggio. Nella scrittura, quando si parla di cuore saggio, non può che venire in mente il libro dei Proverbi. La definizione di saggezza è la saggezza, fratelli, sorelle, è strettamente legata al timore di Dio. Proverbi 9:10, principio della saggezza, il timore del Signore è conoscere il santo e l'intelligenza. Andiamo al versetto 13. Ritorna, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. Vedete, fino al versetto 11 Mosè aveva portato avanti la descrizione della maestà e della grandezza dell'eternità di Dio in contrasto con la fragilità dell'uomo nella sua breve vita. Ha fatto un preambolo grandissimo su come stanno le cose tra Dio e l'uomo. E dal versetto 12 cambia, si rivolge a Dio direttamente. Ricordiamo che Mosè era amico di Dio, ci parlava come se fosse suo amico. Vedete, il Signore, il nostro Dio, non è un Dio lontano che rimane sul suo trono santo e non vede l'ora di punire l'uomo per le sue mancanze. Più volte Mosè si era rivolto a Dio per intercedere per Israele. Sapeva che non avevano a che fare con un Dio lontano, insensibile, spietato, ma con un Dio compassionevole. È con estrema richiesta di pietà, di compassione, che Mosè invoca il Signore. E nel versetto, l'aveva fatto nel versetto 12, chiedendogli di insegnaci a non sprecare la nostra vita, insegnaci a contare i nostri giorni, rendici saggi, siamo stanchi di vagare, di cadere, di provocarti a ira. Qualcuno, qualche commentario dice che addirittura Mosè, vedono Mosè nella sua tenda e tutto quello che arrivavano dai suoi collaboratori erano notizie di morti, persone che morivano in battaglia, persone che morivano per altre circostanze perché erano sotto l'ira di Dio. Quindi Mosè eleva questa preghiera: ritorna, o Signore, è eterno, come dice la Nuova Diodati, fino a quando sarà irritato verso i tuoi figli? Abbi pietà di noi, o Dio pietoso. Nel versetto 14 fa un'altra preghiera, un'altra richiesta diretta. Saziaci al mattino della tua benignità. Signore, fa che sin dal mattino tu possa essere la nostra guida, il nostro scudo, la nostra roccia, la nostra fortezza, il nostro rifugio. Chi mi conosce un po' sa che sono una persona abbastanza mattiniera. Mi piace alzarmi al mattino un po' per tradizione familiare, che anche mio papà è mattiniero. Ma mi piace alzarmi per andare a vedere il sole sorgere, e questo sole che si alza sulla terra mi dà un senso di reset, di azzeramento. Dice: tutto quello che c'è stato il giorno prima sparisce e c'è un nuovo giorno davanti, c'è un nuovo inizio. Mi porta a pensare alla luce di Dio che splende sulle tenebre, come abbiamo cantato questa mattina. Mi ricorda di quanto è misericordioso e fedele Dio della mia vita, che le sue promesse si rinnovano ogni giorno, come il sole ogni giorno torna a splendere sulla terra. Dio può illuminare la mia vita, anche se spesso l'ombra del mio peccato la ottenebra il mio cuore. Che grande certezza e benedizione abbiamo stamattina, il Signore che può veramente fare luce dove dentro di me ci sono tenebre. Andiamo verso la conclusione. Versetti 15 e 16. Rallegraci in proporzione dei giorni che ci afflitti e degli anni che abbiamo sofferto tribolazione. Si manifesti la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli. In questo passo Mosè sembra quasi invocare una par condicio, ok? Ci hai fatto vagare per la disobbedienza per 40 anni, adesso dacci 40 anni però di serenità. Dai ai nostri figli riposo, da loro la terra che lui non avrebbe visto. Sii benigno con loro. Mosè in questo passo invoca l'altra caratteristica di Dio, l'altra faccia di Dio, il Dio misericordioso, il Dio di grazia. La generazione che peccò nel deserto, dai 20 anni su, non vide la terra promessa, Mosè incluso, ma le generazioni successive la videro e gioirono, e non solo per 40 anni, per molti più anni che i loro padri avevano sofferto nel deserto, anche se poi sappiamo che ci sono dei cicli nella storia di Israele: disobbedienza, castigo, perdono, riabilitazione, disobbedienza, castigo, perdono, riabilitazione, eccetera, eccetera, fino a quando poi Israele verrà deportato addirittura. Diciamo la verità: quante volte ci siamo sentiti migliori degli israeliti? Ma caspita, questi qui proprio ce la mettevano tutta per beccarsi le batoste. Poi, tra l'altro, vedevano Dio, vedevano la colonna, era un Dio vivente e puro. Vi ricordo che noi abbiamo lo Spirito di Dio che vive in noi. Siamo sacerdoti, siamo molto più vicini di quanto lo fossero loro. Certo, la sofferenza può arrivare, e può arrivare in diversi modi, in diverse situazioni nella nostra vita. Può arrivare anche a causa del cadere nelle tentazioni, nel cedere alle tentazioni. Oppure può arrivare perché siamo sottoposti alla prova. Ricordo che sono due cose ben diverse. Dio non ha mai escluso la prova per i credenti. Chi dice il contrario non sta predicando un evangelo corretto. Ingiustizie, malattie, persecuzioni, lutti. Probabilmente quando queste cose accadono possiamo essere tentati di avvilirci e lasciarci andare, magari anche ribellarci proprio contro Dio e scadere in sconforto e tristezza. Forse pensiamo che i nostri peccati sono davvero troppo grandi e intollerabili per un Dio santo e giusto. Salmo 30, versetto 5 dice: poiché l'ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta la vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Nelle cadute Dio è pronto a rialzarci, stendendo la sua mano potente. Ricordiamo che il giusto cade 7 volte e poi si rialza. E nella prova il Signore ci darà la via per uscirne e ci renderà più forti, più saggi. Andiamo all'ultimo versetto. La grazia del Signore nostro sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Qual è la conclusione migliore per questa preghiera? Quella richiesta più giusta che possiamo fare a Dio. E Mosè invoca proprio questa: diffondi la tua grazia su di noi. Ma cosa può significare? Dragos, durante l'ultimo studio sulla lettera ai Filippesi, ci ha ricordato come in tutte le epistole di Paolo, Paolo usasse proprio questa formula: la grazia del Signore sia sopra di voi. Implica che l'intervento di Dio nella vita dell'uomo è l'unica via di salvezza per lui. Implica un camminare continuamente sotto la santa protezione di Dio. Qualunque circostanza stiamo vivendo, la grazia di Dio è la costante della nostra vita. Deve essere la costante della nostra vita. Mosè infine chiude ripetendo 2 volte la stessa frase, probabilmente per ragioni poetiche, ma ribadiva un concetto: che l'opera delle loro mani possa e debba essere unicamente connessa alla grazia di Dio che è sopra il popolo. Che possa essere anche per noi così. Tutto quello che facciamo, anche quando lo facciamo per il Signore, ricordarci che lo stiamo facendo davvero per Lui e non per il nostro orgoglio. Qualche ulteriore riflessione prima di concludere. L'opera delle mani dell'uomo sono stoppie, spazzatura, se non sono benedette da Dio, che attraverso la sua grazia ci ha purificati dalle nostre vite misere. Se pensiamo di essere migliori di Israele, ci sbagliamo grandemente. Se pensiamo di poter confinare Dio in un angolino della nostra settimana e poi dedicarci anima e cuore ai tanti piccoli idoli, perché si chiamano così, tutto ciò che ci allontana da Dio, tutto ciò che ci distrae, allora non siamo molto diversi da chi in passato e oggi continua a offendere Dio. In questo salmo abbiamo visto il grande contrasto tra il Dio che è eterno, immutabile, infinito, onnisciente, onnipotente, onnipresente, giusto, santo, benigno, e l'uomo che al suo confronto è un episodio, una parentesi fragile e anche fallace nell'economia dell'eternità, destinato a finire i suoi giorni sbriciolato come polvere dalla quale è stato formato. Ma vorrei porre enfasi su un fatto, che questo testo finisce parlando di grazia. E quando parliamo di grazia, non possiamo non parlare della consolazione e la certezza del Vangelo di Gesù Cristo. Come sottolinea un commentario, MacDonald, chi ha messo in luce la vita e l'immortalità è stato Cristo, mediante il Vangelo, e si riferisce a 2 Timoteo 1:9-10, dove dice così: egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità, e che è stata ora manifestata nell'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo. Che grande consolazione questa mattina. Abbiamo un Dio che attraverso Gesù Cristo non ci condanna in proporzione delle nostre colpe, ma al contrario, ci ha donato la vita eterna. Non più erba tagliata via che appassisce, non siamo più polvere, ma saremo corpi rigenerati, pronti a portare onore e gloria al Re del Re per l'eternità. Non più vagabondi in un deserto spirituale, ma pecore che riposano nei verdeggianti pascoli, dove il buon pastore si prende cura di loro. Vogliamo pregare. Signore, questa mattina siamo davvero colpiti da quanto tu sei grande, Signore, e quanto misericordioso sei stato. Non avevi bisogno di noi, Signore, eppure hai deciso di crearci, hai deciso di metterci su questa terra, hai deciso che dobbiamo essere la cosa più buona che tu avessi creato, e noi ne abbiamo fatto un'occasione per peccare contro di te. Ma grazie, Signore, a un nuovo intervento, a una nuova rivelazione che ci hai dato attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, siamo delle nuove creature, apparteniamo a una nuova creazione. Il nostro scopo è e sarà glorificare il tuo nome, darti gloria per l'eternità intera. Che tu possa veramente, Signore, prenderti da noi tutto quello che meriti, che non possiamo donarti briciole, ma possiamo darti, Signore, tutto noi stessi, che possiamo consacrarci pienamente a te. Padre, proteggi la tua Chiesa, proteggi questa comunità, proteggici, Signore, in questa settimana, aiutaci a riconsiderare la nostra visione che abbiamo di te. E ti prego questo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Amen. Bene.